Prego, accomodatevi. Gli avvocati che si erano allontanati, sapete, avete avuto qualche notizia? Comunicato la... Avvocato Annichiarico, abbiamo visto che diciamo, le notifiche sono andate quasi tutte a buon fine, sono state ricevute dai testimoni e speriamo che compaiano. Lei però ci ha già anticipato che qualcuno ha giustificato.
No, hanno telefonato in studio, se non mi ricordo male, si chiama De Biasi, che adesso... De Biasi quando è? Ah, è di domani? No, allora di domani. De Biasi è di domani. No, no, di quelli non ha chiamato nessuno. De Biasi però mi ha fatto tenere una... me l'ha mandato anche alla Corte d'Assise. È una giustifica che lui è il responsabile delle relazioni industriali del gruppo Fiat adesso, o cosa del genere. Esatto, io quello lì ho avuto e... Sì, eccolo qua. Non so se glielo mostro. Lo stesso?
Sì, abbiamo,
è arrivato anche a voi?
Anche noi, è arrivato anche
okay.
A noi.
Questo qua era quello lì che aveva chiamato.
Va bene, perché poi da una verifica che abbiamo effettuato molti hanno ricevuto le notifiche ma non sono comparsi, non hanno giustificato. Non lo so. Poi magari... sì, diciamo teste per teste, lei ci deve dire se ha ancora interesse, se ha interesse.
Va bene.
Li citeremo noi, li faremo accompagnare, li sanzioneremo se è il caso, perché ce ne sono diciamo forse più di una decina che pur avendo ricevuto la citazione non sono comparsi.
Magari adesso ci fate avere un check di questa vostra verifica, così poi vi faccio sapere.
Sì, sì, di questi diciamo deve prendere poi posizione,
certo,
in merito,
certo,
a questi testimoni, se li ricita, se compariranno, se li dobbiamo citare come ufficio, poi ci fa sapere. Avvocato, allora stanno rientrando? Rientrando.
Signor giudice, non abbiamo fotocopie, mi dicono, di quelle notifiche. Se le avete consultate ce le volete restituire oppure... Ah, vabbè, non abbiamo copie, però vi stiamo avvisando, non ci abbiamo niente.
Non okay. Vanno perse, avvocato.
Grazie.
Va bene, allora iniziamo a dare lettura dell'ordinanza. La Corte di Assise di Taranto, decidendo sulle seguenti questioni avanzate dai difensori degli imputati. Richiesta di revoca e o declaratoria di nullità dell'ordinanza del 15/5/2019. Richiesta di ulteriore termine a difesa per meglio articolare la controprova nel rispetto dei 20 giorni di cui all'articolo 429 CPP e o dei 7 giorni ex articolo 468 CPP. Decidendo altresì sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti, segnatamente sulle richieste istruttorie presentate dal PM all'udienza del 15/5/2019, sulle richieste a prova contraria articolate in data odierna dalle difese delle parti, esaminati gli atti e le memorie, sentite le parti, osserva. Preliminare a qualsiasi valutazione nel merito e fermo restando il principio di irrevocabilità dell'ordinanza in materia ostruttoria, deve tuttavia evidenziarsi che nel caso di specie la richiesta di revoca non si fonda su elementi sopravvenuti, ma solo su una lettura critica del provvedimento che si chiede di rimuovere, evidenziando profili di inammissibilità, mentre non viene neppure rappresentato in modo esplicito l'aspetto lesivo che si assume concretizzato, con conseguente rilievo di nullità, sicché, stante altresì il principio di tassatività delle nullità, entrambe le questioni devono dirsi infondate, per le ragioni che nel proseguo si andranno a meglio esplicitare. Va altresì rigettata la richiesta di un ulteriore termine a difesa sulla falsariga di quanto disposto dagli articoli 429 e 468 CPP, atteso che, fermo restando quanto si specificherà di seguito circa la disciplina di cui all'articolo 430 CPP della sua proiezione dibattimentale e delle garanzie difensive che vanno assicurate, con specifico riferimento al termine a difesa, si osserva che nel caso sono stati assegnati alla difesa termini intesi in senso lato da ritenersi congrui in rapporto all'entità del materiale istruttorio oggetto dell'integrazione investigativa, trattandosi di numero 14 documenti e di una lista di soli 13 testi, ovvero A. Il termine intercorso dal 10-4-2019, momento in cui il PM notiziava in udienza le difese dell'attività integrativa di indagine ex articolo 430, secondo CPP, forma equipollente a quelle di cui all'articolo 18 regolamento di esecuzione CPP, al 15-5-2019, momento in cui il PM in udienza formulava al giudice del dibattimento le sue richieste istruttorie ex articolo 430, CPP, che ha garantito la conoscibilità in senso ampio, prendere visione ed estrarre copia senza che altro termine a difesa sia concedibile. Confronta CAS 12-12-2013 numero 5261. Il termine ad horas concesso all'udienza del 15-5-2019 per esaminare le richieste istruttorie e i documenti. C. Il termine a difesa comunque concesso con ordinanza del 15-5-2019 sino all'odierna udienza. Prima di verificare il merito delle richieste istruttorie di tutte le parti, quanto in generale alla cornice normativa in cui inserire le richieste ex articolo 430 CPP e a completamento di quanto già indicato nell'ordinanza del 15-5-2019, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, deve osservarsi quanto segue. Con l'articolo 430 CPP, il legislatore ha previsto che le parti processuali possano svolgere un'attività integrativa di indagine, con esclusione degli atti per il cui compimento sia prevista la presenza dell'imputato o del suo difensore, finalizzata alla formulazione di richiesta al giudice del dibattimento. Il comma 2 della norma dispone che la documentazione della suddetta attività sia immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero, con facoltà delle altre parti di prenderne visione e di estrarne copia. Completa la disciplina l'articolo 18 regolamento attuativo del CPP, ove è previsto che la segreteria del pubblico ministero dia avviso senza ritardo ai difensori del deposito della documentazione relativa all'attività integrativa di indagine di cui all'articolo 430 CPP. La norma non stabilisce se l'esercizio della detta attività processuale trovi un limite temporale, oltre il quale essa non possa più essere legittimamente svolta. Alternativamente correlato o al termine previsto nell'articolo 468 CPP, deposito delle liste testimoniali, o quello di cui all'articolo 493 CPP, illustrazione e richiesta di ammissione delle prove formulate dalle parti subito dopo il compimento delle formalità di apertura del dibattimento. In altre parole, è questione se sia legittima la prosecuzione dell'attività integrativa di indagine nel corso di tutto il dibattimento o se successivamente all'esecuzione dei richiamati adempimenti processuali resti precluso alle parti svolgere autonome e parallele attività integrative di indagine. Sul punto l'orientamento della giurisprudenza della giurisprudenza di legittimità Cassazione 78/1996 numero 7752 Cassazione 24/4/2012 numero 31512 Cassazione 16 aprile 2018 numero 40467 è ormai consolidato, nel senso che l'articolo 430 CPP non pone limiti temporali allo svolgimento dell'attività di indagine, non potendosi interpretare in senso restrittivo l'inciso ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, sì da circoscrivere l'attività integrativa di indagine entro i termini stabiliti dall'articolo 468 CPP o in quelli coincidenti con gli adempimenti di cui all'articolo 493 del Codice di Procedura Penale. Depone ancora a favore dell'opzione interpretativa qui privilegiata l'articolo 430 bis CPP, introdotto con legge 16 dicembre 1999 numero articolo 25, la cui lettura consente di affermare che al di fuori dei vincoli in essa stabiliti e degli effetti derivanti dalla sua violazione è possibile svolgere attività integrativa di indagine nel corso di tutto il dibattimento. Il principio è desumibile dalla struttura della disposizione nel punto in cui inserisce vincoli alle parti con riferimento all'assunzione di informazioni dalle persone ammesse ex articolo 507 CPP. Così letteralmente si esprime il Supremo Collegio nella citata sentenza del 24/4/2012 numero 31512. Su tale premessa, allora, in considerazione delle doglianze difensive, osserva la Corte che è rimesso al giudice del dibattimento il compito di garantire il diritto delle parti ad un regolare e paritario contraddittorio, realizzabile sia attraverso l'immediato deposito degli atti e dei verbali delle prove acquisite nel corso dell'attività espletata ex articolo 430 CPP, sia attraverso la possibilità dell'esame e del controesame dibattimentale, fatti salvi in ogni caso i divieti di cui all'articolo 430 bis CPP. Ancora, il termine immediato mette in rilievo la necessità che le parti processuali siano avvisate tempestivamente in modo da permettere l'esame del materiale acquisito e la preparazione delle eventuali necessarie difese. Fermo restando il principio di matrice giurisprudenziale per cui la violazione dell'obbligo di immediato deposito di cui si è detto è comunque priva di una specifica sanzione processuale, il concetto di immediatezza deve essere agganciato al principio costituzionale del giusto processo, che stabilisce la parità delle parti nella formazione dibattimentale della prova, rimettendo al giudice del dibattimento la sua concreta attuazione. Vedi tra le più recenti Cassazione 3 ottobre 2018, numero 51.830, in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale, rilevato il mancato deposito del verbale relativo alle dichiarazioni scritte di persona informata sui fatti raccolte dal difensore, aveva negato la loro utilizzazione ai fini delle contestazioni, non reputando sufficiente a garantire la parità delle parti la mera ostensione del verbale al pubblico ministero prima dell'utilizzo. Il concetto di immediatezza va pertanto adattato alla realtà processuale. Si deve quindi affermare che, tenuto conto che la questione è posta in relazione all'attività della pubblica accusa, il pubblico ministero ha l'obbligo di depositare l'atto integrativo di indagine nel momento in cui questo si è formato o è venuto a sua disposizione, compatibilmente con la complessità dell'attività integrativa espletata e con le esigenze investigative. Con specifico riferimento a quest'ultimo concetto ha chiarito bene la giurisprudenza di legittimità che, testuale, la realtà processuale non consente la formulazione di rigidi principi teorici, dovendosi tener conto di situazioni concrete nelle quali l'organo dell'accusa non ha la possibilità di procedere all'immediato deposito dell'atto integrativo di indagine, vuoi perché quest'ultimo necessita di un ulteriore ed indispensabile approfondimento attraverso il compimento di ulteriori atti investigativi, vuoi perché il pubblico ministero può versare in oggettive condizioni di impossibilità di un immediato deposito, dovendo per esempio procedere alla disamina di un voluminoso materiale istruttorio che gli sia stato messo a disposizione da altra autorità, dovendosi sul punto affermare che l'avverbio immediatamente deve essere correlato alla concreta situazione nella quale si trova a operare il pubblico ministero. Questi può versare nell'oggettiva difficoltà di immediata individuazione degli atti da depositare. Nella fattispecie, Cassazione 4611/2017, la Corte aveva ritenuto che correttamente il Tribunale, rilevato il mancato deposito del verbale relativo alle dichiarazioni scritte di persona informata sui fatti raccolte dal difensore, aveva negato la loro utilizzazione ai fini delle contestazioni, non reputando sufficiente a garantire la parità delle parti la mera produzione del verbale al pubblico ministero. A questa può essere aggiunta la diversa e non rara ipotesi nella quale l'attività integrativa d'indagine si sviluppi attraverso il compimento di più atti distinti, non contestuali, ma tra loro articolati e collegati, con la conseguenza che risponde a ragionevolezza che l'immediatezza del deposito possa coincidere con il compimento dell'ultimo atto del segmento di indagine integrativa compiuta, non potendosi procedere per le più svariate ragioni, non ultime a quella relativa al segreto istruttorio, ad un immediato deposito parcellizzato dei singoli atti al momento del compimento di ciascuno di essi. Proprio per il tenore della disposizione in esame e per la realizzazione concreta della regola della parità delle parti ed un equilibrato contraddittorio tra le stesse, È quindi indispensabile che il giudice investito della questione della tempestività del deposito degli atti integrativi di indagine proceda ad un vaglio rigoroso sul punto, rendendo un'adeguata motivazione che concretamente metta in evidenza l'adempiuto rispetto di suddetti principi, adottando, se del caso, gli eventuali opportuni provvedimenti che realizzino la parità delle parti, come sancito dall'articolo 111 COS e dall'articolo 6,3 lettera B della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, di cui alla legge 4 agosto 1955 numero 848, così letteralmente Cassazione 24/4/2012 numero 31.512. Nel caso che ci occupa, quindi, il PM ha esposto oralmente, ma il dato evincibile dall'elenco delle attività integrative di indagine depositato in data 10/4/2019 che il compimento di tale attività si concretizzava solo in data 10/4/2019, data della concreta acquisizione degli atti di indagine di altro procedimento e che sino a quella data doveva dirsi vigente il principio del segreto investigativo. Ne discende che è apprezzabile nel caso in oggetto il rispetto del requisito della immediatezza, tenuto conto che già in data 10/4/2019 il PM dava avviso alle difese del deposito degli atti. Quanto invece al momento di inserimento dibattimentale delle prove orali richieste a norma dell'articolo 430 CPP, osserva la Corte che, nulla disponendo in merito la disciplina codicistica, la relativa assunzione debba avvenire sulla base dei principi generali e, come già detto, nel rispetto di quello del contraddittorio delle parti. Come già osservato, il termine di cui all'articolo 468 CPP non è applicabile all'attività integrativa delle parti e altrettanto è da ritenersi privo di fondamento il richiamo alla disciplina di cui all'articolo 507 CPP. Quest'ultima norma prevede infatti un'attività istruttoria ufficiosa, anche su impulso di parte, volta a colmare eventuali lacune istruttorie, al fine di garantire la ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte dal diritto alle prove. Vedi tra le molte Cassazione 34/2014 numero 43.552, con la conseguenza che la valutazione della completezza istruttoria debba avvenire nella fase conclusiva del dibattimento. Nella diversa ipotesi di cui all'articolo 430 CPP, il giudice del dibattimento non è tenuto a verificare l'assoluta necessità della prova al fine della decisione, ma deve soltanto garantire che la prova da assumersi a seguito dell'attività integrativa di indagine espletata dalle parti rispetti il disposto di cui all'articolo 526 CPP, che stabilisce che al fine della decisione non siano utilizzabili prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento ai sensi dell'articolo 191 CPP. Una diversa interpretazione finirebbe invece per comprimere inammissibilmente i diritti delle parti di svolgere investigazioni integrative nel corso del dibattimento. Le difese hanno inoltre rilevato che, ove si accedesse ad un'immediata assunzione della prova orale richiesta, vi sarebbe la violazione del disposto di cui all'articolo 496 CPP, che stabilisce l'ordine di assunzione delle prove nel corso dell'istruzione dibattimentale, richiamando il disposto di cui all'articolo 493 CPP, che non a caso individua quale ordine quello delle prove a carico seguite dalle prove a discarico, fatto salvo un concordato diverso ordine e fermo restando il principio per cui il mancato rispetto dell'ordine di assunzione delle prove non è causa di nullità alcuna, risolvendosi in una mera irregolarità. Cassazione penale, sezione seconda, 25/1/2011, numero 6914, Si tratta di giurisprudenza costante sulla stessa linea, nel senso che, stante il principio di tassatività delle nullità, la violazione dell'ordine di assunzione delle prove disciplinato dall'articolo 496 CPP non è presidiata da alcuna sanzione di carattere processuale, la sezione sesta della Cassazione, 22 ottobre 2009, numero 9072, e 4 dicembre 2002, numero 3388. Nel caso di specie, la parentesi probatoria che dovrebbe inserirsi nell'ambito del presente dibattimento, in una fase istruttoria che ha già visto l'esaurimento dei testi a carico, in quanto proveniente dalla pubblica accusa, non comporterebbe pertanto alcuna alterazione dell'ordine codicistico di assunzione delle prove, dovendosi il problema spostarsi sul piano delle effettive garanzie difensive in termini della possibilità di articolare prove di segno contrario a quelle adotte dal PM. Al contrario, l'immediata assunzione delle prove recupera in termini di garanzia difensiva l'effettiva parità delle parti nella formazione dibattimentale della prova, dovendosi ritenere che relegare alla fine del dibattimento l'assunzione delle prove rinvenienti dall'attività integrativa d'indagine costituirebbe una grave violazione del principio di diritto di difesa, che in questo modo vedrebbe contratta la possibilità di estendere anche al nuovo tema di prova le facoltà difensive nella loro piena esplicazione. Venendo quindi, sulla scorta dei principi innanzi indicati, a disciplinare il caso concreto, le richieste istruttorie del PM, sia quelle testimoniali che documentali, sono ammissibili, in quanto non manifestamente superflue né irrilevanti in relazione alle imputazioni per cui si procede, dovendosi altresì rigettare l'eccezione di indeterminatezza del capitolato di prova, che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, può essere anche generico, con il solo limite di garantire la possibilità difensiva, che nel caso deve dirsi pienamente assicurata, atteso il riferimento al deposito degli atti a norma dell'articolo 430 CPP. Parimenti devono dirsi ammissibili le richieste a prova contraria formulate dai difensori degli imputati nelle liste depositate in data odierna, incluse le richieste di nuovo esame degli imputati con riferimento al nuovo tema di prova. Vale tuttavia la specificazione già effettuata in altra ordinanza di questa Corte, secondo cui i testimoni comuni a più liste, inclusa questa volta anche quella ultima del PM, verranno escussi in un solo contesto spazio-temporale. Vedi Cassazione 87/1998, numero 9901. Quanto infine all'effettivo momento dibattimentale in cui inserire questa parentesi istruttoria, osserva la Corte che è compito del giudice, fermo restando quanto osservato in termini di garanzie difensive, stabilire la tempistica dell'assunzione delle prove orali ammesse. Nel caso di specie, la Corte sta procedendo all'esame dei testi del responsabile civile, con citazioni testimoniali effettuate sino all'udienza del 5 giugno 2019, non essendo stata fornita prova di ulteriori citazioni testimoniali. Ne discende che, in assenza di espresse ragioni ostative e in ossequio al principio di concentrazione del dibattimento, atteso che la prova di scarico è ancora alle sue battute iniziali, deve procedersi all'assunzione delle prove a carico ammesse in data odierna, dovendosi ritenere che l'espletamento delle prove a discarico avverrà secondo l'ordine di cui all'articolo 496 CPP, salve le decisioni già concordate tra le parti in merito all'assunzione, anche in relazione all'ascolto finale dei consulenti tecnici di parte, e le disposizioni impartite dalla Corte con riferimento alla unicità dell'esame dei testi comuni a più liste, da intendersi, come si è detto, anche quelle già depositate ex articolo 468 CPP, in relazione ai nuovi temi di prova. Quanto ai documenti, tenuto conto di quanto osservato all'udienza del 15/5/2019, le eccezioni in quella sede formulate, neppure reiterate in data odierna, devono ritenersi infondate. Per tali motivi ammette le prove documentali ed orali articolate dalle parti e respinta ogni ulteriore questione, rinvia per l'esame dei primi 5 testi della lista del PM prodotta in data 15/5/2019 all'udienza del 10 giugno 2019, ore 9, aula bunker.
Presidente, mi perdoni, io devo semplicemente fare la solita, per prevenire decadenze, la eccezione di nullità con riferimento alle richieste non accolte, ovviamente siamo in tema di prova e quindi in violazione 178-185.
Lo Iacono si associa.
Si associano gli altri difensori.
Tutti si
associano tutti.
Presidente, chiedo scusa, quando parliamo dei primi 5 testi, ecco, siccome la lista, non ricordo se ho indicato per ordine di ascolto, potrei, come dire, chiarirli oggi in udienza quali sono questi 5 testi.
Se ritiene di fare una proposta, diciamo, diversa, e, diciamo, la parte che deve decidere, stiamo chiaramente lasciando alla parte la possibilità. Diciamo di 5 testi, poi dei primi.
Presidente, intanto volevo dare atto della mia presenza, sono arrivato alle 18.45 per l'esattezza.
Anche l'avvocato Melucci, presidente. Presidente, anche l'avvocato Melucci sono arrivato adesso.
Sì, va bene. Grazie.
Chiedo scusa, presidente, se approfitto magari del momento. Io forse mi sono perso una piccola battuta perché non sono a conoscenza in realtà di quali siano gli ultimi testi che precedono questa nuova parentesi. La vostra ordinanza ha fatto riferimento a testi fino al 5 di giugno. Non so se è stata depositata una lista, forse me la sono persa io. Se è così.
Avvocato, magari se risolviamo prima questa questione, giusto per una questione di, diciamo, di ordine che ormai non c'è più, però.
Sì, era solo una questione di nomi, ecco.
Vanno bene, Presidente, per me.
Vanno bene allora sì, i primi cinque testi, quindi i primi 5 della lista depositata il 15. Avvocato, ma mi sembra che dovevate comunicare in cancelleria anche per i vostri colleghi i testi.
Forse
la
mancanza
andavate.
Fosse solo mia.
No, avvocato, voglio... Annicchiani, mi sembra che avreste dovuto... cioè, tutti i testi per le varie udienze, come avete già fatto in precedenza. Non lo so, avvocato, non credo. Noi non abbiamo ricevuto nulla.
Mi scusi, ho fatto una richiesta io perché siccome sapete che sono a Milano, però volevo sapere se era stato fatto.
Va
se
bene,
non è stato
allora,
fatto, provvediamo.
Vi dico quelli che sono stati citati, udienza per udienza, il 3 giugno 2019, Domenico Di Giuseppe, professor Renzo Valentini. Signor Michele D'Alessandro, signor Mario Turco Oliveri, dottor Costanzo Lorenzo, per l'udienza invece del 4 giugno, dottor Cella Matteo, ingegner Paolo Filomena, dottor Giampaolo Talpone, dottor Cremona Alessandro, dottor Renato Grelle, dottor Paolo Torrente, e questo per l'udienza del 4 giugno. Invece per l'udienza del 5 giugno, signor Stellacci Paolo, signor Campi Flavio, e non c'è altro. Sì,
perché sì, Talpone mi sembra che fosse per l'udienza del 5.
Sì, sì, infatti ne abbiamo noi.
Comunque questi sono i testi.
Questo è 5. Mm. Sì.
Questa?
Allora, scusate, per l'udienza del 5, che avevo indicato erroneamente per l'udienza del 4, ci sono dottor Talpone Giampaolo, ingegner Paolo Filomena, dottor Foschi Massimo. Sono anche questi per il 5 invece che per il 4, come avevo indicato. Invece i primi 5 testi della lista del PM sono Manna Luciano, Misurale Antonio, Caforio Antonio, Moccia Antonio e Savo Andrea. Manna, Misurale, Caforio Antonio, Moccia Antonio, Savo Andrea. E Savo Andrea. Avvocato, se la sente di riprendere.
Io sarei degli altri per domani. Vi ho fatto le preferenze. Se vuole ci faccio vedere le mail, abbiamo la prova delle mail che siamo scambiate.
Che altro, avvocato, a me dispiace per il test. Noi siamo disponibili, oltre che per lei, però soprattutto per il test. Che deve tornare per l'ennesima volta. Lei sta svolgendo il suo mandato professionale, tornerebbe molto probabilmente, perché c'è anche un altro difensore, l'avvocato Caccialanza,
sì,
forse
è teste comune, sicuramente qualche domanda
ci
sarà.
Teste comune,
sì.
Va bene, allora dobbiamo prendere atto. Fa entrare il test. Anche lei deve, è proprio il suo test, avvocato? No, sempre contro esame, lei contro esame. Ingegnere, mi dispiace, però noi per stasera dobbiamo interrompere, perché comunque sono le 7 e quindi diciamo ci sono anche degli orari, poi i difensori non possono a quest'ora riprendere il loro lavoro, perché insomma sarebbe pretendere troppo.
Noi le chiediamo scusa, anche noi.
Deve ritornare domani, sarà chiaramente il primo ad essere sentito, perché lei deve completare, abbiamo già promesso di essere il primo o un altro, ci sono delle promesse che resteranno non mantenute, quindi lei per legge domani sarà il primo, perché deve completare comunque la sua deposizione. Ci vediamo alle 9:30, l'udienza è tolta.